Grazie dell'invito perché entra dentro a quella logica di comunione tra le chiese che è una delle nostre ricchezze, della nostra gioia. È la comunione tra i vescovi, la comunione tra le comunità cristiane. E allora ringrazio il Signore di essere con voi e di poter condividere con voi questa serata di ascolto e di preghiera. Io mi sono lasciato guidare da una domanda, che è questa. Che cosa succede quando viene celebrata la parola di Dio nella comunità cristiana? E la risposta la prendo da alcuni brani che spero siano utili e siano capaci di suscitare una risposta di fede. Il primo è nel libro dell'Esodo, i capitoli dal 19 al 24. Siamo al terzo mese dopo l'uscita dall'Egitto. Tenete presente che quelli che sono usciti dall'Egitto vengono descritti nel Pentateuco come una accozzaglia di gente, cioè persone diverse, con mentalità e con esperienze diverse, non sono ancora un popolo, non hanno una identità, non hanno una storia e non hanno un progetto. Escono dall'Egitto semplicemente perché vogliono uscire da una condizione di schiavitù e di oppressione. È quello che li mette insieme. Ma in positivo non c'è ancora niente. Al terzo mese arrivano ai piedi del Sinai. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete il mio patto, voi sarete per me la proprietà fra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra, ma voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste cose dirai agli israeliti. Mosè andò, convocò gli anziani del popolo, riferì loro tutte queste parole come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. È il Signore che prende l'iniziativa, chiama Mosè e parla al popolo attraverso Mosè. Primo, interpretando la storia. Voi avete visto quello che io ho fatto all'Egitto e come ho portato voi su ali di aquila e vi ho fatti venire fino a me. Vuol dire il passato è l'esperienza della liberazione del Signore. Quella gente deve sapere che il Signore è stato mosso da amore verso di loro e questo amore è stato un amore efficace. Dio ha agito, ha operato, ha preso gente che era in una condizione di schiavitù e ne ha fatto gente libera. E ha condotto questa gente fino all'incontro con Lui. Vi ho fatto venire fino a me. Quindi, lettura del passato. Poi, una proposta. Se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete il mio patto, la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra, ma voi sarete per me una nazione santa, un regno di sacerdoti. E vuole dire la proposta di un legame di alleanza. La formula dell'alleanza è: voi siete il mio popolo, io sono il vostro Dio. L'alleanza dice una appartenenza reciproca. Vuol dire che il Signore si assume una responsabilità nei confronti della vita di quel popolo e il popolo si assume una responsabilità nei confronti di Dio. Dovrà essere il popolo di Dio e quindi vivere come popolo di Dio, il Signore dovrà essere il Dio di Israele e quindi operare a favore di Israele la vita e la salvezza. Se vorrete. È un appello alla libertà. Non è imposta l'alleanza, è proposta da Dio a Israele attraverso Mosè. Bene, se voi andate avanti a leggere, trovate che nel capitolo 20, capitolo successivo, viene riportato il Decalogo, le 10 parole, i 10 comandamenti. Poi viene riportato quello che è chiamato il Codice dell'Alleanza, che contiene una serie di prescrizioni di leggi che debbono governare Israele. E finite nel capitolo 24, dove l'alleanza che era stata proposta viene di fatto stipulata. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore, tutte le parole del Signore sono i comandamenti e il codice dell'alleanza, e tutte le norme. Tutto il popolo rispose insieme e disse: tutti i comandi che ci ha dati il Signore, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Poi si alzò di buon mattino, costruì un altare ai piedi del monte con 12 stelle per le 12 tribù di Israele, incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Poi Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo. Allora Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Allora, come avviene la conclusione dell'alleanza, la stipulazione? Con due celebrazioni coordinate. Primo, viene letto il libro dell'alleanza, il popolo ascolta e lo accetta e si impegna a mettere in pratica quelle parole. Poi si compie un rito strano, è l'unico caso di un rito di questo genere, in cui del sangue delle vittime sacrificali viene versato sull'altare, metà, e l'altare evidentemente rappresenta la presenza di Dio, e l'altra metà viene aspersa sul popolo. Dicevo, è l'unico caso in cui il sangue venga asperso sulla gente. Non è un rito gradevolissimo dal punto di vista esterno, però per il libro dell'Esodo è significativo, è decisivo, perché vuol dire che Dio e Israele diventano fratelli di sangue, in qualche modo. Il sangue rappresenta la vita, c'è un'unica vita che scorre nelle vene di Dio, per così dire, e deve scorrere nelle vene di Israele. E il segno di questa vita nuova è il rinnovamento nella prassi, nel modo di vivere di Israele, cioè un comportamento che si muova secondo i comandamenti e secondo tutte le altre prescrizioni del Signore. La si può intendere così. Israele nasce come popolo qui, ai piedi del Sinai. Nasce ai piedi del Sinai perché ai piedi del Sinai riceve una memoria. Gli viene data una memoria comune. Sono tante persone, ciascuno ha le sue preferenze, ciascuno ha i suoi interessi, ciascuno ha la sua storia diversa gli uni dagli altri, ma c'è una memoria che appartiene a tutti. È la memoria di quello che Dio ha fatto per Israele, dell'amore, della predilezione, della tenerezza, della misericordia che Dio ha usato verso quel popolo quando era nella condizione della schiavitù. Questa memoria deve essere comune. Ed è quella che fa l'identità del popolo. Dall'altra parte, mette davanti al popolo una promessa. Voi sarete per me un popolo particolare, un regno di sacerdoti, una nazione santa. E vuole dire, tante cose vuole dire, ma fondamentalmente che quel popolo di Israele che sta ai piedi del Sinai assume in qualche modo la forma dell'appartenenza a Dio, assume qualche cosa della somiglianza con Dio. La santità è questo, no? Sarete una nazione santa. Santo è solo Dio di per sé. È Lui l'unico al quale la santità appartiene in modo radicale e totale. E però il popolo di Israele sarà anche lui santo. Santo perché popolo appunto del Dio che è santo. Siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo, dirà più volte il libro del Levitico. Dunque è una promessa, è un progetto di vita. Vivere vuol dire camminare, vivere vuol dire crescere, vivere vuol dire trasformarsi, ma camminare verso dove? Crescere verso che cosa? E trasformarsi per diventare chi? Popolo di Dio, santo della santità di Dio, camminare verso quel traguardo. E l'itinerario è appunto la legge, i comandamenti, la parola di Dio, tutti gli insegnamenti del Signore. Israele assume questa responsabilità. Si potrebbe dire che siccome noblesse oblige, che se uno è nobile, non può evidentemente comportarsi da plebeo, deve dire parole che corrispondano al suo stato e deve compiere azioni che esprimano la sua nobiltà, bene, Israele deve comportarsi da popolo di Dio. I comandamenti gli sono dati per questo. Potrebbe mai un popolo di Dio essere un popolo di assassini o di adulteri? Sarebbe evidentemente una contraddizione in termini. Popolo di Dio deve esprimere la bellezza della vita di comunione, di amore, di rispetto reciproco, di aiuto reciproco. Questo esprime qualche cosa della santità di Dio. E i comandamenti vengono dati a Israele in questa logica. Allora, la prima risposta alla domanda che cosa succede quando viene annunciata la parola di Dio, la prima risposta è: nasce un popolo, nasce una comunità, nasce un popolo e una comunità, perché questo insieme di persone riceve un'unica memoria, la memoria delle grandi azioni di Dio a suo favore. Ha davanti a sé un'unica promessa, la promessa del compimento del rapporto con Dio. Ha una unica legge che governa il comportamento di tutti, comandamenti e simili. E questi elementi insieme fanno la esperienza di un popolo. Nasce un popolo caratterizzato dal suo rapporto con Dio, popolo di Dio, appartenente a Lui, santo della sua santità, obbediente alla sua parola, legato da un rapporto di vita, di sangue, con Lui. Andiamo un pochino avanti e lasciamo passare 40 anni, i 40 anni del deserto, nei quali 40 anni viene meno la generazione che è uscita dall'Egitto. Quelli che hanno fatto l'esperienza grande della liberazione del mare non ci sono più, sono scomparsi, ci sono solo i figli, le nuove generazioni che crescono. Ma queste generazioni non hanno fatto loro direttamente l'esperienza della liberazione. l'hanno sentito raccontare dai padri, ma l'esperienza di per sé a loro è estranea. Stanno per entrare nella terra promessa, quindi per terminare quel lungo pellegrinaggio che li porta al compimento della promessa del Signore. E davanti a loro, raccolti evidentemente, li dovete immaginare in assemblea, davanti a loro Mosè, come bocca del Signore, fa alcuni discorsi che debbono governare, dirigere la loro vita nella terra promessa. Il libro del Deuteronomio è fondamentalmente una raccolta di questi discorsi di Mosè. Vi leggo qualche cosa del capitolo 4. Ora dunque, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, perché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore Dio dei vostri padri sta per darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandi del Signore Dio vostro che io vi prescrivo. I vostri occhi videro ciò che il Signore ha fatto a Baal Peor, come il Signore tuo Dio abbia distrutto in mezzo a te quanti avevano seguito Baal Peor, ma voi che vi manteneste fedeli al Signore vostro Dio siete oggi tutti in vita. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha la divinità così vicino a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che noi invochiamo? E quale nazione ha leggi e norme giuste come tutta questa legislazione che io oggi vi espongo? Il problema è molto semplice. È quello del trasmettere da una generazione all'altra l'esperienza della salvezza e l'impegno dell'alleanza. Il libro del Deuteronomio si preoccupa di quelli, come dicevo, che non hanno fatto l'esperienza del Sinai, che non hanno partecipato a quel rito di stipulazione dell'alleanza, ma che devono entrare anche loro nell'alleanza. Debbono diventarne protagonisti, debbono assumersene la responsabilità personalmente. E come avviene questo? Mediante la proclamazione della parola e l'ascolto. Mosè parla e il popolo ascolta. E nella obbedienza alla parola di Mosè entra di fatto dentro alla alleanza del Signore. Perché quelle parole richiedono una obbedienza pratica. Non basta che quelle parole siano considerate belle, gradevoli, simpatiche, quindi accolte con un senso estetico o con una emozione gioiosa. Debbono essere attuate nel comportamento concreto, senza aggiungere nulla, perché la legge di Dio è fatta per l'uomo, ma la legge che l'uomo ci aggiunge potrebbe in qualche modo schiacciarlo, senza togliere nulla, perché l'uomo non può selezionare la parola di Dio secondo i suoi gusti o le sue preferenze. Sarebbe gravissimo che il popolo di Israele nel corso della sua storia arrivasse a dimenticare, cioè a tagliare il legame con il passato, con la liberazione di Dio e con quell'azione di alleanza che sta alla origine della sua esistenza di popolo. Per questo, regolarmente, bisogna rileggere quella parola, proclamarla davanti al popolo, e il popolo deve rinnovare la sua adesione all'alleanza. Ancora, che cosa dunque succede quando viene proclamata la parola e celebrata? Succede che l'alleanza è continuamente, sempre di nuovo rinnovata, perché non diventi mai vecchia, non diventi mai passato, ma rimanga esperienza viva di ogni generazione. Ogni generazione di Israele deve considerarsi come se lei fosse uscita dall'Egitto. Non i nostri padri il Signore ha liberato, ma noi che siamo qui oggi, tutti in vita. È il peccato fondamentale è dimenticare. Perché dimenticare vuol dire non avere più il senso della propria identità. E se uno non ha più il senso della propria identità, non sa nemmeno che cosa deve fare o che cosa deve evitare. Il suo movimento diventa un movimento casuale, è frammentato. In ogni momento fa quello che gli piace o che lo attira o che gli sembra giusto in quel momento, ma non c'è una direzione. Perché questo suppone l'identità. E l'identità, dicevo, viene da questa memoria. Portate pazienza, non ho ancora finito. Un terzo testo lo vado a prendere invece nel libro di Neemia, al capitolo 8. Beh, sono passati molti secoli, siamo al ritorno dall'esilio, dopo la grande catastrofe che ha distrutto tutte le strutture del popolo, quelle politiche e quelle religiose. Si può dire che l'esilio di Babilonia è la fine del popolo di Israele così come si era manifestato per secoli, al tempo dei giudici e soprattutto al tempo della monarchia. È la sconfitta nella lotta con Babilonia ha comportato esattamente questo. In esilio ci stanno per alcuni decenni e poi si ritorna in patria. Ma caro mio, la situazione del ritorno in patria è molto diversa da quella che c'era in precedenza. Non c'è più un re. Quando dico non c'è più un re, non vuol dire non c'è più un'autorità politica. Non c'è più un'autorità sì che semplicita, perché il re è certamente autorità politica, ma è anche religiosa in Israele. È posto da Dio come centro di unità e di governo del popolo. La giustizia che viene da Dio è garantita esattamente dal re. Bene, non c'è più re. Non c'è più autonomia politica. Era un popolo libero Israele. Il Signore lo aveva liberato dall'Egitto. E adesso invece è sotto la sovranità di Babilonia. Cambieranno le sovranità, ma rimarrà in questa condizione di sottomissione Israele. È una situazione imprevista. Sembrava addirittura inconcepibile per il popolo di Dio. Un popolo di Dio che non appare libero politicamente. Ha il problema durissimo allora del confronto culturale. In Babilonia si è trovato a misurarsi con una cultura che dal punto di vista appunto della cultura aveva una raffinatezza e una ricchezza straordinaria e Israele si è sentito piccolo di fronte a quella storia di cui i regni della Mesopotamia sono portatori. Il ritorno in patria vuol dire la creazione di un piccolissimo luogo dove Israele vive, ma sotto una sovranità politica e sotto un influsso culturale potentissimo. Come vivere in questa situazione? Come mantenere la propria identità? Il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza, davanti alla porta delle acque, e disse a Esdra, lo scriba, di portare il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza, davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno. dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo porgeva l'orecchio a sentire il libro della legge. Esdra, lo scriba, stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza e accanto a lui stavano a destra Mattatia, Semà, Ananaia, eccetera. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo perché stava più in alto di tutto il popolo. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore Dio grande e tutto il popolo rispose «Amen, amen», alzando le mani. Si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore. Giosuè, Bani, Serebia, Yamin, eccetera, Leviti, spiegavano la legge al popolo e il popolo stava in piedi al suo posto. Essi leggevano nel libro della legge di Dio a brani distinti e con spiegazioni di senso e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra sacerdote e scriba, e i Leviti ammaestravano il popolo e dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore. E non fate lutto e non piangete, perché tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate carni grasse, bevete vini dolci, mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la nostra forza. I Leviti calmavano tutto il popolo dicendo: tacete, per questo giorno è santo, non vi rattristate. Tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri, a far festa, perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate. Gli storici dicono che questa è la nascita del giudaismo, cioè di quella condizione di Israele che è caratteristica del dopo esilio. Un Israele politicamente dipendente, ma con un senso tremendo della propria identità, con un senso fortissimo della propria legge. Sono un unico popolo. A tutti quella legge è stata proclamata e tutti hanno risposto con il loro duplice amen a quella legge. Sono in alleanza con il Signore. Politicamente le cose vanno male, andranno male per dei secoli, ma non interessa. Il rapporto con il Signore rimane vivo, vivo, vivissimo. L'identità dipende essenzialmente da quello e l'impegno dell'osservanza della legge ne sarà in qualche modo la garanzia. Tutto questo con una celebrazione. Assemblea della comunità, una processione con cui, nella quale viene portato il rotolo della legge, che sarebbe fondamentalmente il Pentateuco, dicono gli esperti, non esattamente come l'abbiamo, ma una prima forma del Pentateuco. Il libro viene aperto di fronte al popolo che sta in piedi ad ascoltare, benedizione di Dio, doppio amen, lettura e spiegazione. Lettura e spiegazione. E poi il congedo. Sembra l'inizio della liturgia sinagogale. È la nostra liturgia della parola. Pari pari. Entra in questa logica. Viene portato il libro, viene proclamato, viene accolto e riconosciuto come parola del Signore in un giorno che è un giorno santo e che deve essere vissuto essenzialmente nella gioia e nella condivisione. Che cosa dunque avviene? Avviene una nascita, una rinascita, un consolidamento della identità del popolo sulla base della parola, sulla base della legge. Naturalmente, per comprendere questo, bisogna che ricordiate che cosa significa la parola nella concezione biblica e nella concezione ebraica. E la parola per noi ha fondamentalmente un significato, un valore di informazione, tanto che si può valutare la quantità di informazioni che sta dietro a un discorso. Faccio un discorso e gli esperti guardano quante informazioni contiene. Non c'è dubbio, va bene. Se lo speaker mi legge il telegiornale e mi dà le notizie del giorno, sperando che me le dia correttamente, mi trasmette una serie di informazioni. E va bene, questo è fondamentale per la parola. Ma la parola non è solo un insieme di informazioni. La parola è anche l'espressione di se stessi. Quando noi parliamo, esprimiamo noi stessi. È nel nostro modo di parlare, nel nostro stile, nei silenzi, nelle parole che usiamo, nelle espressioni che accompagnano le parole, nelle enfasi. In ogni modo mettiamo in gioco noi stessi. Tanto mettiamo in gioco noi stessi, che se c'è qualcuno che mi sta sullo stomaco e con cui non voglio avere rapporti, non gli parlo più. Guardo da un'altra parte se lo vedo per la strada. Perché anche solo un saluto vuol dire in qualche modo mettersi in gioco. Quando uno parla si mette in gioco se stesso, mette in gioco i suoi sentimenti, i suoi desideri, le sue speranze, tutto questo. E non solo, la parola ha sempre una dimensione di appello, di dialogo. Non si parla a se stessi, o qualche volta si parla anche a se stessi, ma se uno parla sempre solo a se stesso è un po' strano. Vuol dire non sta bene, c'è qualche cosa che non funziona bene nella sua vita. La parola è rivolta agli altri e chiede sempre una risposta. Se faccio una promessa, chiedo che voi crediate alla promessa. Se do un comando, chiedo che voi obbediate al comando. Se do un'informazione, chiedo che voi la accettiate come vera, quella informazione. Cioè ogni tipo di parola chiede essenzialmente una risposta. E non solo, produce un movimento in quelli che ascoltano. La parola è un avvenimento, è l'irruzione di una energia, di una forza, che costruisce un legame, che costruisce un rapporto e che produce un certo tipo di comportamento in quelli che ascolta. Li orienta in una direzione di corrispondenza alla parola che è stata annunciata. Tutto questo sta dentro a quella proclamazione della parola, è Antico o Nuovo Testamento. E quello che vale, come dicevo, per il popolo di Israele, vale chiarissimamente anche per la nostra comunità cristiana. Vi leggo solo brevissimamente alcuni versetti del capitolo 6 del Vangelo di Marco. Il racconto viene subito dopo la missione dei dodici. Gesù li ha mandati a predicare, poi sono ritornati, fanno relazione su come è andata la loro predicazione e allora Gesù dice loro: venite in disparte in un luogo solitario, riposatevi un po'. Partirono sulla barca verso un luogo solitario in disparte. Molti però li videro partire e capirono. E da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero, sbarcando. Vide molta folla e si commosse per loro perché erano come pecore senza pastore e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: questo luogo è solitario ed è ormai tardi, congedali perciò in modo che andando per le campagne e i villaggi vicini possano comprarsi da mangiare. Ma egli rispose: voi stessi date loro da mangiare. E dissero: dobbiamo andare noi a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare? Ma egli replicò loro: quanti pani avete? Andate a vedere. E accertati si riferirono 5 pani e 2 pesci. Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere a gruppi sull'erba verde e sedettero tutti a gruppi e gruppetti di 150. Presi 5 pani e 2 pesci, levò gli occhi al cielo, pronunciò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero e divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e si sfamarono e portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. L'episodio è più che famoso. È così importante per il Vangelo che ci sono 6 redazioni di questo episodio. 2 nel Vangelo di Matteo, 2 nel Vangelo di Marco, 1 in Luca, 1 in Giovanni. Perché è così importante questa moltiplicazione di pane? Perché è naturalmente un miracolo grandissimo. Perché Gesù raccoglie il nuovo popolo di Dio. Li mette in ordine, in gruppi di 100 e di 50, in un luogo deserto, da loro un pane, un cibo, che viene misterioso da Dio. È il nuovo Mosè, Gesù. E fa questo, primo, annunciando la parola. Sono come pecore senza pastore, sono la cozzaglia di gente che è uscita dall'Egitto, senza una loro identità piena, senza una loro identità profonda. E Gesù questa identità la dà con la sua parola, con l'annuncio del regno, con l'annuncio che Dio si è fatto vicino, che l'amore di Dio è a portata dell'uomo, che tocca il vissuto quotidiano delle persone. E questo Gesù annuncia, e l'annuncia con le sue parole, con le sue parabole, che diventano una memoria nuova, una memoria rinnovata. E questa memoria è accompagnata dal dono della vita. Il pane evidentemente significa nutrimento, quindi significa vita, da un dono di vita che viene dato in sovrabbondanza. E vengono sfamate 5.000 persone e ci sono ancora 12 ceste piene di pezzi di pane, ce n'è ancora per degli altri se volete, ce n'è per tutti, ce n'è per tutti. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E i 5 pani e i 2 pesci che l'uomo ha sono sufficienti nelle mani di Gesù per nutrire la sete di vita, la fame di vita che c'è nel cuore dell'uomo. Cioè, più chiaro di così non potrebbe mica essere, no? Questa qui è la comunità del Signore, è il popolo che Gesù raccoglie con la sua parola e con il dono della vita. Con quel pane che è il frutto del lavoro dell'uomo, della fatica dell'uomo, ma che messo nelle mani di Gesù diventa capace di sfamare una moltitudine immensa. Se uno mette insieme, si potrebbe dire, tutta la ricchezza dell'uomo, la ricchezza economica, la ricchezza culturale, la ricchezza filosofica, la ricchezza fisica delle capacità o tutte queste cose, e poi fa la somma, il risultato è 5 pani e 2 pesci. Tutto lì. Ma bastano questi per dare vita, a condizione che passino nelle mani di Gesù, che Gesù sia l'origine di questo nuovo popolo con la sua identità nuova. Quando noi celebriamo l'Eucaristia e quando viene proclamata la parola di Dio nell'Eucaristia, quello che avviene è essenzialmente questo. Nasce il popolo di Dio, nasce il nuovo popolo di Dio che viene dalla parola e dal dono di Gesù. Dalla parola che dà una memoria nuova, dal dono di Gesù che è sovrabbondanza di vita comunicata. E ci si può chiedere, ma questo che cosa produce in concreto nella vita dell'uomo, nella sua prassi, nel suo modo di impostare l'esistenza, di vivere i rapporti con gli altri e così via. E qui naturalmente il discorso sarebbe tutta l'etica cristiana, ma fondamentalmente l'etica cristiana si riassume in una cosa semplicissima, nella forma di Gesù collocata dentro alla esistenza dell'uomo, nel cuore dell'uomo, perché pensieri e sentimenti e desideri e decisioni e comportamenti prendano la forma di Gesù, la forma della sua parola e la forma della sua vita. E il Vangelo di Giovanni, come sapete, non racconta la istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena. Però ha due testi che in qualche modo raccolgono il senso dell'Eucaristia e tutto il senso della vita cristiana. Il primo episodio è quello della lavanda dei piedi, in cui il Signore esprime il senso della sua vita. La lavanda dei piedi traduce quelle parole di Gesù che aveva detto: il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come riscatto per la moltitudine. Quindi servire non vuol dire fare un piccolo servizio, anche, si intende, ma servire vuol dire dare la vita. Niente di meno di questo. In Gesù il servizio è questo. Bene, alla fine del racconto della lavanda dei piedi, sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene perché lo sono. Se dunque vi ho lavato i piedi io, il Signore e il Maestro, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché siccome ve l'ho fatto io, lo facciate anche voi. L'etica cristiana è tutta lì. È il risultato dove viene annunciato Gesù Cristo. Quella parola di Dio che è Gesù Cristo, è l'effetto è essenzialmente lì. Vi ho dato l'esempio perché siccome ve l'ho fatto io, lo facciate anche voi. Che cosa dovete fare? Lavare i piedi dei fratelli. Ma lavare i piedi è il segno del dare la vita. Dovete dare la vita per i fratelli. E se vi sembra che sia esagerato, lo prendete nella prima lettera di San Giovanni, al capitolo 3, al versetto 16, dove c'è scritto: da questo noi abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la vita per noi, quindi noi dobbiamo dare la vita per i fratelli, pari pari, papale papale, come si dice. Più chiaro di così non potrebbe essere. È logico. Egli ha dato la vita per noi, noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Dopo tentate di incarnarlo questo. Che cosa voglia dire per un marito dare la vita per la moglie? Per una moglie dare la vita per il marito? Per i genitori darlo per i figli? Per un politico darlo per la società? Per la civitas? Per un maestro, un insegnante, darla per i suoi alunni? Per chiunque lavora, darla perché funzioni quel meccanismo sociale che permette a tutti di vivere e così via. Quindi non fissatevi mica sul martirio, che ci sta dentro chiaramente, ma il discorso non è il martirio. Il discorso è un modo di impostare la vita. È la legge che la parola di Dio in Gesù Cristo trasmette e chiede è essenzialmente questa. Se i 10 comandamenti sono la regola dell'alleanza di Dio con Israele, la legge del servizio è quella dell'alleanza, della nuova alleanza di Dio con noi in Gesù Cristo. Questo lo trovate nell'altro elemento alla fine del capitolo 13, sempre di Giovanni. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Siccome io vi ho amato, perché anche voi vi amiate gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Allora, la legge dell'alleanza, della nuova alleanza, è essenzialmente questa. Abbiamo detto quindi solo due cose in tutto. Portate pazienza se le ripeto, dopo facciamo la pausa. Che cosa avviene quando viene annunciata la parola di Dio? Prima risposta: nasce il popolo di Dio. Nasce l'alleanza tra noi e il Signore. Secondo, che cosa comporta questa alleanza? Una vita rinnovata, che è una vita secondo la parola di Dio. Antica alleanza secondo i 10 comandamenti, nuova alleanza secondo il comandamento dell'amore, del servizio, del dare la vita per. Questo è tutto. Il resto lo proviamo a dire dopo, se il Signore mi dà fiato.